Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è la vita. Il giusto vivrà per fede. E vivere per fede vuol dire fissare lo sguardo, fissare i pensieri, non alle cose che vediamo, non a noi stessi con le nostre cadute, non alle difficoltà e la nostra debolezza, ma piuttosto fissare il nostro sguardo su Gesù Cristo, l'autore e principe della nostra fede. L'unico modo di vivere bene la vita cristiana è di fissare il nostro sguardo su Gesù Cristo. Ma non è una cosa mistica. Non è mistica. Vuol dire pensare a Gesù Cristo, quello che Dio ci dice di Lui nella Bibbia, riflettere sulla sua vita, sul suo sacrificio, sulla sua potenza, sul suo cuore, sulle sue verità, per aiutarci a fissare lo sguardo su Gesù Cristo. Dio ci ha dato tante profezie, ma poi ci ha dato i quattro Evangeli: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E da tempo stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni per conoscere di più il nostro Signore Gesù Cristo. Ormai siamo arrivati nel capitolo 18. Se ricordate, nel capitolo 17 abbiamo studiato quella preghiera meravigliosa di Gesù che ha fatto per i suoi discepoli, ma non solo per loro, ma anche per tutti coloro che negli anni avrebbero creduto per mezzo della loro testimonianza, che comprende noi. E quella preghiera ci mostra quello che Gesù prega per noi. Ed è meraviglioso. Che pace possiamo avere se ricordiamo quello. E poi nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare il capitolo 18. Abbiamo visto che Gesù ha portato i discepoli nel giardino. Aveva programmato tutto a dettaglio, voleva essere arrestato al di fuori della città. Abbiamo visto che Gesù gestiva tutto in modo che l'arresto è arrivato al momento perfetto perché aveva un appuntamento perfetto con la croce. Dopo aver insegnato tutto, pregato, poi pregato lui nel giardino, tutto era gestito. Ogni dettaglio per far sì che Gesù fosse attaccato alla croce la mattina, verso le 9, per essere tolto quando era ancora giorno, per essere quel giorno già nella tomba. Gesù controlla tutto, abbiamo visto questo. Abbiamo visto che Gesù aveva avvertito i discepoli: stanotte voi tutti sarete scandalizzati, che vuol dire inciampati, tutti mi abbandonerete. Abbiamo visto che Pietro in particolare, poi tutti, Pietro si vanta, anche se gli altri ti abbandonano, io sono potuto morire con te. Dopo che Gesù ha detto no, tu addirittura mi rinegherai 3 volte. No! Pietro, pieno di orgoglio, mi ha fatto pensare al nostro orgoglio. Abbiamo visto che quando Giuda arriva con gli uomini armati, Gesù sta lì, appena finito a pregare, adesso è il momento. Arrivano al momento stabilito. E vediamo la potenza di Gesù con autorità. Chi cercate? Gesù Nazareno. Io sono. E cadono per terra. Questa è la potenza di Gesù. La parola che ha detto, taci alla tempesta. Vieni fuori dalla tomba. Sì, mondo. Quella parola. Sono io. Nome di Dio. Io sono. E cadono a terra. No, Gesù doveva rialzarsi. Gesù doveva essere arrestato. Ma poi, con grande autorità, dice ancora, chi cercate? Gesù il Nazareno. Allora io sono con ordine, autorità, lasciate andare questi. lui in quel momento pensava ai suoi discepoli. E Gesù non smette mai a pensare a noi. Allora siamo a quel punto. Siamo a quel punto dove Gesù si sta dando a loro. Siete venuti per me? Per modo di dire, prendemi, eccomi, prendetemi. Io sono Gesù che cercate. Allora vediamo Pietro, che pochissimo prima si era vantato quando Gesù ha detto: sarete tutti scandalizzati per me, scapperete tutti, non io, non io, gli altri sì, ma io no. Adesso vediamo la impulsività, la carnalità di Pietro. Leggo Giovanni 18, Gesù sta lì con questi uomini, adesso sono pronti a prenderlo, e leggiamo Giovanni 18 da 10 a 11. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Or quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: riponi la tua spada nello fodero. Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato? Quella sera Gesù aveva ancora spiegato loro che doveva dare la sua vita. Quella sera, poco prima. Ma Pietro, non pensando alle cose di Dio, agendo nella carne, cerca di fermare l'opera di Dio. Stava reagendo nella carne. E Gesù, altro che lodare Pietro per il suo coraggio, no, lo riprende. Perché Gesù aveva parlato molte volte con i suoi discepoli che era una parola importante, che era necessario che egli andasse alla croce. Quando che è la prima volta che Gesù ha detto questo a loro, ricordate? Dopo, solo dopo che avevano riconosciuto: chi sono io? Chi dice alla gente che sia il figlio dell'uomo? Elia, profeta, ma chi dite voi? E Pietro, portavoce: Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dopo di quello, dopo che riconoscono per la prima volta che Gesù è il Cristo, allora comincia a spiegare a loro che deve andare alla croce. Infatti, in quel brano, in Matteo 16, vi leggo io, Matteo 16, avevano appena capito: tu sei il Cristo! Matteo 16, 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Da quel momento, da quando hanno capito che egli è il Cristo, e più volte vediamo Gesù ricordare questo loro, ripetutamente, ripetutamente. In Luca 17, Gesù sta spiegando del suo ritorno per giudicare il mondo. Leggo io Luca 17, 24, 25, e Gesù parla: perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Gesù parlava di questo volta dopo volta. Loro sapevano. Allora, dopo la croce, dopo la risurrezione, Gesù sta parlando con quei due discepoli sulla via di Emmaus. Se ricordate la domenica pomeriggio, e leggo lì quello che dice a loro. Allora egli disse loro: oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Tutto l'Antico Testamento parlava che egli doveva morire Torniamo indietro in Isaia 53. Chi ha ispirato i profeti dell'Antico Testamento? Abbiamo letto noi in casa, primo Pietro. Lo Spirito di Cristo che era in loro. Lo Spirito di Cristo ha spiegato ad Isaia e gli altri delle sofferenze che lui, lo Cristo, avrebbe subito. Io voglio leggere Isaia 53, da 3 a 12. E quanto descrive quello che sta per succedere quella notte. E Pietro e i discepoli conoscevano questo brano, era molto famoso. Leggo. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto a macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse bocca. Fu portato via dalla pressione e dal giudizio. E della sua generazione, chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza, né c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Parole sante. Quanto è chiaro in questa profezia che Cristo ha dato ad Isaia, che doveva andare alla croce e morire per risuscitare. Era molto chiaro dalle profezie, era chiaro di Gesù che aveva spiegato loro la stessa sera. Perciò il fatto che Pietro cerca di difendere Gesù non era un atto buono, ma stava cercando di fare il bene. Se fosse stato quello, Gesù non lo avrebbe rimproverato. No? Anche qui andava male. E Gesù disse a lui: riponi la tua spada nel fodero. Non berò io il calice che il Padre mi ha dato? Anche qui, Pietro, dando spazio alla carne, è stato usato da strumento di Satana, cercando di ostacolare Gesù di andare alla croce. Mi fa tremare questo. Se io do spazio alla carne, posso essere strumento di Satana. Gesù non è stato sfiato, ma a volte le persone sì. Quanto dobbiamo pesare le nostre parole. quanto dobbiamo pesare quello che diciamo. Allora, voglio pensare una cosa. Stiamo leggendo, non una storia. Stiamo leggendo, e questo è il mio punto in questo sermone, noi stiamo leggendo quello che ha fatto il nostro Signore per noi. Guai a noi leggere come studiosi, per conoscere bene la Bibbia. Stiamo leggendo del nostro Signore e o che possiamo afferrare questo. Allora, vorrei dire qualche cosa su questo servo Malco. Pietro gli recise, taglia via l'orecchio. Evidentemente mirava per la testa e si sposta quel po', fum, taglia via l'orecchio. Qui sta parlando un testimone oculare che era lì, ha visto, che ha tagliato via l'orecchio destra, ha visto. E non solo, ma Giovanni dà il nome di quel servo, sapeva chi fosse, Malco. E questo è circa 60 anni dopo i fatti. Allora, Marco ha scritto, per esempio, intorno, aspetta, pochissimi, una decina di anni dopo il fatto, e non ha dato il nome, né Matteo né Luca. Ma Giovanni sì, perché erano passati 60 anni circa. Dà nome. Vi leggo in Matteo lo stesso avvenimento che aggiunge qualche dettaglio, poi anche Luca. Leggo Matteo 26, 51 a 54. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù stese la mano, trasse fuori la sua spada e percosse il servo del sommo sacerdote, recedendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada pereranno di spada. Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempierebbero le scritture, le quali dicono che deve avvenire così? Gesù spiega a Pietro, se io volessi fermare questi uomini, non ho bisogno di voi. Avete una spada fra di voi. Io, volendo, potrei chiamare 12 legioni di angeli in un attimo. Ma non è la mia volontà. Devo adempiere le scritture. Notate che Matteo non dà il nome di Pietro, perché Pietro era ancora in vita. Era un reato. E non dà il nome di Pietro. Giovanni sì. Poi Luca aggiunge un'altra cosa che ci aiuta a conoscere il cuore del nostro Signore. Luca 22, leggendo di quell'avvenimento, dice «E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro, ma Gesù, rispondendo, disse «Lasciate! Basta così!» E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Qui vediamo il cuore di Gesù. Questi uomini sono venuti per arrestare Gesù ingiustamente, per portarlo ad essere ingiustamente condannato, portato alla croce. Da qualunque metro umano, questi erano nemici. Nemici. Ingiustamente vogliono arrestare, legare Gesù, portarlo per essere messo sulla croce. Questi sono nemici. Pietro recise l'orecchio destro di questo servo del sommo sacerdote. Che cosa fa Gesù? Non solo riprende Pietro, no, devono fare questo, ma prende tempo di guarire l'orecchio di quell'uomo, miracolosamente. Infatti, che miracolo! L'orecchio tolto via. E non so come ha fatto, se ha riattaccato, però, pum, era guarito. Posso immaginare quell'uomo, forse teneva in mano questo orecchio pieno di sangue, e poi Gesù lo tocca, ed è guarito. Come, non si sa, ma come era il cuore di quell'uomo in quel momento? Come il cuore di quell'uomo? In Matteo 5 Gesù aveva insegnato molto prima, sermoni sul monte, vi leggo io 44, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Gesù solo parlava o agiva. Fate del bene a coloro che vi odiano. Ha fatto del bene a questo servo Marco. Quanto abbiamo noi peccato contro Dio? Quanto abbiamo noi peccato contro Dio? Quanto abbiamo noi, io penso a noi uomini, mariti, Dio ci ha affidato mogli per tanti figli da curare, da far vedere più di Dio, e quanto abbiamo peccato ostacolando loro da vedere Dio. Quante volte genitori, mamma e papà, tutti e due, hanno ostacolato che i figli vedano Dio. Quante volte noi credenti, con i nostri peccati, rabbia, orgoglio, abbiamo ostacolato gli altri a vedere Dio. Quanto siamo stati nemici dell'opera di Dio. Guardiamo il cuore di Gesù. Nessun uomo farebbe questo, Gesù sì. Questo è il nostro Signore, questo è il nostro Salvatore. Perciò quando Gesù ci comanda a amare i nostri nemici, fare del bene a quelli che ci odiano, non sono parole vuote. Seguiamo il nostro Signore. Due commenti di Marco, questo servo. Prima di tutto, dopo un po' in questo capitolo, Gesù viene portato alla casa di Anna, il suocero del sommo sacerdote. E Pietro e un altro discepolo entrano dietro di lui nel cortile appena fuori. Non lasciano Pietro entrare, ma l'altro discepolo è noto al sommo sacerdote, non si sa come. Non tutti, ma tanti dicono, ma promette Giovanni, perché varie volte Giovanni come si identifica? In questo Evangelo, Giovanni mai si identifica per nome? No. Sei volte si identifica come il discepolo che Gesù amava. Più volte parla di lui e Pietro, tipo che corrono alla tomba, solo che uno correva più veloce, quell'altro discepolo. L'altro Evangelo dice che era Giovanni e Pietro. E questo brano non dice. Gli altri dicono, quando dice Pietro è un altro discepolo, è sempre Giovanni negli altri Evangeli. Quindi c'è una grande probabilità che questo era Giovanni, ed ecco che lui conosceva anche il nome, perché se lui era noto a casa del sommo sacerdote, sarebbe facile che conoscesse il nome di questo servo del sommo sacerdote. Comunque viene menzionato, c'è un'altra cosa, nel Nuovo Testamento, negli Evangeli, tantissimi uomini non vengono nominati, ma viene nominato lui e viene nominato quello che ha portato la croce di Gesù, padre di Rufo e l'altro. E si presume che viene nominato perché è diventato credente ed era conosciuto alla Chiesa. Non sappiamo, ma per qualche motivo Giovanni sceglie di mettere il nome di questo uomo. Ma quello che io voglio notare non è Marco, voglio notare Gesù Cristo. Riprende Pietro per la sua impulsività. Ma io stavo facendo bene. Se tu non hai valutato cos'è la volontà di Dio, come si sa la volontà di Dio? Un pace nel cuore? Ma io pace che devo difendere Gesù. Cosa dice la parola di Dio? Che Gesù parlando è la parola di Dio. È necessario che io vengo portato ed ucciso. Così dice la parola di Dio. Pietro stava agendo in base a quello che si sentiva. Devo difendere il mio Gesù? O stava agendo in base a quello che Gesù aveva detto? Cosa? Una sensazione o la parola di Dio? Una sensazione. Quindi non dobbiamo innalzare Pietro, ma stava seguendo il suo cuore. Il suo cuore non era guidato da Dio. Doveva basarsi sui chiari insegnamenti che Dio ci dà nella sua parola. E poi voglio vedere il cuore di Gesù anche per quel nemico. Anche per quel nemico. Perché questo è il nostro Signore e Salvatore. O che possiamo avere quel cuore noi. E perché Gesù è andato alla croce? Per compiere, attenzione, non la redenzione, la nostra redenzione. Quando leggi questo, dice, Signore, sto leggendo quello che Gesù ha fatto per me e per tutti gli altri credenti. Non sto leggendo una storia, sto leggendo di come tu mi hai salvato. Poi ricordate la parola necessario. È una parola molto importante nella Bibbia. È necessario che sia così. Ricordate, stamattina abbiamo sentito 1 Pietro 1, da 3 a 9. Vi leggo versetti 6 e 7. E c'è la stessa identica parola in greco, necessario. Vi leggo. A motivo di questo, a motivo dell'eredità che abbiamo riservato per noi, voi gioite. Anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. È necessario che siamo afflitti di varie prove. È necessario, è il piano di Dio, ed era il piano di Dio per Gesù di andare alla croce. Il piano di Dio non è una bella vita, piacevole, con poche prove. Il piano di Dio sono prove e afflizioni che sono come l'oro dentro il crogiolo, dentro il fuoco che viene sciolto dal colore, per togliere le impurità. È necessario. Non dobbiamo gridare perché questa prova, come se Dio sbagliasse, come se Dio ci avesse dimenticato. No, è necessario che siamo afflitti di varie prove, il più grande sarebbe il nostro peccato, perché Dio ci sta purificando affinché all'arrivo di Cristo la nostra fede risulta a lode, onore e gloria di Gesù Cristo. Quindi era necessario per Gesù di andare alla croce dopo una causa totalmente ingiusta. E Gesù aveva piena pace in questo momento, in quella prova, aveva piena pace. Aveva pace perché sapeva che tutto quello che stava succedendo era necessario. E quindi lui aveva pace. Allora, io posso capire ogni prova? Posso capire? Direi che non posso capire la maggioranza delle prove. Ma posso avere piena pace? Se non capisco la prova, come posso avere pace se non capisco perché c'è questa prova? Come posso avere pace se non capisco il perché? Non capisco il perché, ma cosa so? Non il perché, ma so chi dirige tutto. Il mio Signore, colui che ha creato l'universo, che gestisce ogni atomo. Il mio Signore che ha ogni potestà in cielo e in terra, gestisce tutto. Quindi io non capisco la prova, ma io capisco chi sta gestendo la prova. Gesù sapeva che tutto era secondo il piano di Dio e aveva pace. E noi possiamo avere pace ricordando chi è. Andiamo avanti. Per capire i prossimi passi di questo avvenimento, in cui tutto è gestito perfettamente per far arrivare a Gesù alla croce alla mattina, per fare la propiziazione per i nostri peccati. Allora, dopo che Gesù comanda questi uomini armati di lasciare andare i suoi discepoli, dopo l'avvenimento con Pietro, Gesù si lascia essere arrestato e legato. Questi uomini, immagino seguendo gli ordini, lo portano legato alla casa di Anna, un nome maschile, che era suocero di Caifa. Leggo Giovanni 18, 12 a 14. Allora il gruppo di soldati, il capitano e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, Caiafa era colui che aveva consigliato ai giudei che era conveniente che un solo uomo morisse per il popolo. Ora Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote. Mi colpisce che questi soldati legano Gesù. Non ha senso. Certamente stavano seguendo ordini, immagino, ma che serviva legare Gesù? Se Gesù avesse voluto scappare, avrebbe potuto, anche essendo legato? Come niente! Legarlo non serviva. Ma visto che Gesù voleva andare alla croce per te e per me, non serviva legarlo. Legarlo non era necessario, perché non avrebbe potuto fermarlo. E non serviva perché Gesù sarebbe andato completamente per conto suo. Ma ha lasciato che fosse così. E lo portavano legato a casa di Anna, socio di Caifa. Allora, Anna era stato sommo sacerdote e poi tutti i suoi 5 figli erano stati sommo sacerdote. E poi il suo genero, Caifa, era sommo sacerdote. I romani mettevano, toglievano i sommo sacerdoti, ma Anna rimaneva dietro le quinte chi aveva tanto potere. E là cominciano a accusare Gesù che, Dio volendo, vedremo la prossima volta, allo scopo di portarlo davanti a Pilato con delle accuse che chiedevano la morte. Tutto quello che succedeva quella notte, quando Gesù fu in causa davanti ai giudei, e poi nella mattina che vedremo davanti a Pilato, era tutto ingiusto. Non c'era una cosa giusta. Gesù non era colpevole di nulla. Non aveva mai commesso alcun peccato di alcun tipo. Era pienamente innocente, ma questo faceva parte del piano di Dio, perché solo un agnello perfetto senza macchia poteva essere sacrificato al posto dei peccatori. E mentre leggiamo questo, andremo avanti, Dio volendo, la prossima settimana, ricordiamo sempre: questo è quello che ha fatto Gesù per me. Questo è quello che ha fatto Gesù per me. Si è caricato Lui, l'innocente, con il mio peccato. Perché era caricato con il tuo peccato, con il mio peccato, lì sulla croce. Nel versetto 14 avevamo letto di Caifa. E rileggo quello che era detto in Giovanni 11, vari capitoli prima, molto prima. I giudei avevano cercato, facciamo morire Gesù. Non era mai possibile fino a questo punto, perché non era il piano di Dio. Ma leggo di nuovo in Giovanni 11 quel Caifa. Allora i capi dei sacerdoti e farisei riunirono il Sinedro e dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e gli sfuggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Or egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. E quando leggo questo, c'è il mio nome lì. C'è il mio nome lì. E non solo morire per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Il mio nome è lì. Se tu sei in Cristo, il tuo nome è lì. Quel Caifa, quel uomo malvagio, quel uomo satanico, fu guidato da Dio a profetizzare che Gesù sarebbe morto per noi. O che possiamo fidarci del nostro Dio che è pienamente in controllo di tutto. O che possiamo fidarci di Dio, che Dio è pienamente in controllo di tutto, anche se solitamente non riusciamo a capire, non in quel momento. spesso mai in questa vita, ma non cambia. Vedremo quello che Dio ritiene giusto farci capire. Il resto aspettiamo cielo, e se Dio sceglie di farci vedere o non farci vedere, non importa, farà la cosa giusta. Ma il nostro Dio è in controllo. Anche gli uomini più malvagi. Giuda. Satana entrò in lui, ma era il piano di Dio. Anche gli uomini più malvagi che fanno male a te è parte del piano di Dio. È il modo di avere pace. Quando succedono le cose più brutte, ingiuste, e dite, Signore, questo è la prova giusta che tu hai per me, perché lo è. Questo è dove viene la pace. Ma non è giusto, non è giusto. Ma ditemi un peccato che è giusto. E poi vi dico una cosa. Quando ti arriva una prova ingiusta, quante volte aveva Gesù peccato? Mai! Ma tu? Io? Io? Quante volte ho peccato io? Quante volte ho agito con ingiustizia? E quindi quando mi arriva, come posso agitarmi? Signore, accetto tutto quello che mi mandi. Dio volendo andremo avanti, perché c'è ancora da vedere in questo brano. Ma quando subisci un'ingiustizia, cosa devi fare? Fiditi, Dio è in controllo. E tu hai avuto tante ingiustizie. E ricordiamo l'impulsività di Pietro. Umanamente, cosa diremo di Pietro che cercava di salvare la vita di Gesù? Umanamente cosa diremo? Diremo, guardalo, suo zelo per Gesù. No, lui agiva per quello che sentiva, non per quello che Gesù aveva detto. Non fondarti su sentimenti, su una presunta pace, fondati su quello che Dio dichiara nella sua parola. Questo è fondamentale. Non seguite l'esempio di Pietro. Non agite impulsivamente. Non reagire. Succede e subito reagisci. Fermati. Valuta quali sono i principi di Dio. Reagire impulsivamente non è da fare. Ricordiamo il cuore di Gesù che vediamo con quel servo Malco. Nemico venuto per arrestare Gesù, eppure Gesù lo guarisce, fa del bene. Scusate, Malco era un pericolo per Gesù? Malco in qualche modo poteva fare qualche male a Gesù che non era il piano di Dio? No, Gesù aveva un appuntamento. Malco era il suo corpo di guardia per assicurare che sarebbe arrivato lì. Non è vero? E Gesù faceva del bene, o che possiamo avere quel cuore e o che possiamo leggere la Bibbia non per diventare studiosi, ma per conoscere più il nostro Signore, perché abbiamo bisogno di fede. La vita cristiana, il giusto vivrà per fede, conoscendo di più, guardando di più, godendo di più il nostro Signore Gesù Cristo. E questo Vangelo, come gli altri, ci aiuta a conoscere Gesù. Preghiamo. Padre nostro, e posso dire quello per mezzo di Gesù Cristo, che io posso dire Padre nostro, io che ero un figlio di ira, io posso dire Padre, veramente Padre nostro, Padre, opera che possiamo comprendere di più l'immensità di poter chiamarti Padre. A che costo? Al costo che il tuo figlio, il vero figlio, figlio da sempre, è stato abbandonato da te. Ecco perché possiamo chiamarti Padre. Padre, grazie per Gesù Cristo. Grazie per il suo cuore. Grazie che non si è ritirato indietro. Abbiamo visto in altri sermoni, Gesù sapeva tutto quello che stava per succedere. Avrebbe potuto tirarsi indietro. Ma per amore nostro non si è ritirato indietro. Aiutaci a vedere di più il cuore tuo in Cristo per noi. Padre, tu sai quanto spesso abbiamo timore. Le prove ci schiacciano. Fortifica la nostra fede, ti prego. Vogliamo ricordare la tua cura negli anni. Vogliamo ricordare e aggrapparci alle tue promesse sicure, meravigliose e preziose. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Opera con tuo spirito, tramite gli uni e gli altri, a fortificare la nostra fede, ti prego, che possiamo vedere sempre più di Gesù Cristo, aspettando, affrettando il suo ritorno. Questo ti prego, nel nome potente di Gesù, non più sulla croce o nella tomba, no, Gesù risorto, Gesù che regna, Gesù che ritornerà, nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.